volta che anche noi ragazzi di Uniattiva facciamo questo esperimento di questo seminario online, quindi vi chiediamo scusa se qualcosa non andrà bene, se ci saranno problemi, ma come tutti stiamo sperimentando per la prima volta questo nuovo tipo di piattaforma. Io vi do soltanto alcune informazioni di base e poi lascio la parola al vostro relatore. Non si potrà fare la registrazione della lezione, la faremo noi soltanto, siamo autorizzati per l'informativa sulla privacy, dopodiché nel sito vi caricheremo i podcast, cioè la versione soltanto audio di tutta la lezione, così che voi potrete riascoltarla se magari volete prendere appunti per l'eventuale test finale. Mi raccomando ragazzi, perché sapete bene che ci teniamo alla privacy, ne parleremo anche lungo il corso di questo seminario. È fondamentale, quindi per favore non registrate voi con i nostri dispositivi, perché tanto vi daremo po noi poi il podcast di tutte le lezioni, tutti gli incontri. Se potete, non vi chiederemo di non accendere la telecamera come volete, ovviamente i microfoni sempre tutti staccati per evitare confusione, così riuscite a sentire solo il relatore. È fondamentale non fare assenze, ragazzi, perché la modalità è veramente facile, quindi abbiamo evitato appunto di chiedere di fare assenze perché saranno sempre in orari dove la maggior parte di voi non ha lezione. Per il resto, per qualunque dubbio, c'è il gruppo WhatsApp, potete scrivere a tutti noi per avere qualche informazione. Va bene? Grazie.
Salve a tutti. Io sono Salvo.
Salvo, si sente male, cioè non si sente. Salvo?
Così sentite meglio? Io ti
Un po'
sento
meglio.
perfettamente. Chiaro, tu mi sei.
Ti sentiamo male.
Ok, un attimo, sto tanto. Datemi soltanto un secondo che provo a cambiare connessione. Adesso mi sentite?
Sì.
Proviamo, dico, è un'esperienza nuova in questo momento per tutti. I docenti delle scuole italiane non erano pronti come voi studenti, diciamo, d'altronde, a questo tipo di approccio. Quindi ci saranno sicuramente difficoltà. Io sulla destra ho la chat, quindi terrò d'occhio se qualcuno interverrà o per problemi tecnici, e quello chiedo a Chiara, a Marco, insomma, di occuparsene, ma anche per cercare di quanto possibile essere interattivi, poter dialogare su quello che ci diremo. Diciamo, io sono Salvo Oltadonna, sono un docente dell'Istituto Comprensivo Corozza Buonfiglio di Palermo. È vicepresidente dell'associazione Noi siamo dalla vostra parte, della quale parleremo più avanti. Per ora mi limito soltanto a dirvi che l'associazione non nasce dalla volontà di adulti che decidono appunto di intraprendere un percorso di sensibilizzazione sui temi che vedremo nel corso del seminario, ma nasce dalla volontà di alcuni studenti medi di voler approfondire e sensibilizzare i loro compagni nelle varie scuole di Palermo. Io, Marilena Salemi, professoressa Salemi, che interverrà nei prossimi giorni, che è la presidentessa, ci siamo soltanto messi a disposizione perché riteniamo che uno dei modi migliori per passare da insegnanti a docenti sia proprio quello di contribuire con concretezza a dire ai nostri studenti ci siamo. Ci siamo significa impegnarsi, credo, dico quello che noi abbiamo condiviso, è impegnarsi anche oltre il proprio orario di servizio proprio per la creazione di una collettività oltre la classe fisica intesa come aula. E quindi abbiamo ascoltato la richiesta di questi ragazzi e ci siamo fatti insieme a loro portatori di questa associazione. All'interno di questa associazione sono presenti diversi dirigenti scolastici, diversi docenti, psicologi, ci sono delle sezioni che riguardano il Nord Italia e gli argomenti che l'associazione ha deciso di fare affrontare, appunto, che i ragazzi hanno deciso, che l'associazione ha deciso di sviluppare, sono quelli del, appunto, del bullismo, del cyberbullismo, delle differenze di genere e della violenza sulle donne prioritariamente. Perché questo? Perché qua adesso apro appunto il mio intervento odierno, che è un intervento teso a stimolare alcune riflessioni, intanto di carattere generale, sul disagio, nella speranza che, nonostante ciò che si dice della scuola, possano formarsi all'università in questo momento dei futuri prossimi docenti, perché è un lavoro meraviglioso, perché appunto non c'è un settore che non abbia le proprie difficoltà, ma assolutamente c'è necessità di docenti che nelle nuove generazioni vedano un rapporto con i propri alunni che meno possibile ne perda il linguaggio, che è uno dei temi, diciamo, fondamentali nell'efficacia e nell'efficienza di una attività didattica, di un percorso didattico portato avanti con i propri ragazzi. Allora, quindi dicevamo, l'associazione parte dallo stimolo di questi giovani, noi lo accogliamo semplicemente e cerchiamo di indirizzarli nella sensibilizzazione a macchia d'olio per le scuole di Palermo. All'interno del seminario interverranno anche il presidente e il vicepresidente giovani, che sono Alessandro e Nadia, perché vorremmo che voi cominciaste a pensare non più da studenti. Voi siete comunque per il futuro della nostra società la prossima classe dirigente, quindi cambiare prospettiva, cambiare paradigma nei confronti dell'ascolto dei propri alunni, degli alunni in generale, dei giovani in generale, credo che sia una delle esigenze che il nostro tempo ci impone. Mentre noi a scuola fino al 2010, diciamo, ancora col gesso scrivevamo sull'ardesia, i nostri alunni erano molto ma molto più avanti di noi, ovviamente. E quando un docente perde il linguaggio dei propri studenti, comincia a essere sempre meno efficace. Perché vi dico, vi farò una panoramica sul disagio giovanile in generale, perché affrontare un qualunque tema specifico o approfondire un qualunque tema specifico, sia esso il bullismo piuttosto che l'approccio con le differenze di genere, piuttosto che il rispetto della donna, ci consegna degli spaccati, appunto, di specificità che però devono essere assolutamente interconnessi ad un aspetto generale, che appunto è quella del complesso del disagio sociale, soprattutto quando si parla di povertà educativa e di generazioni di età scolare. A cosa ci serve questa panoramica generale? Ci serve perché dobbiamo focalizzare cosa in questo momento per l'Italia, per gli italiani, è fondamentale e cosa in questo momento è ritenuto meno strategico, come purtroppo anche il mondo, appunto, dell'istruzione, della formazione, dell'educazione. Questo settore, insieme a quello della sanità, rimarranno a far parte di logiche legate ai bilanci degli stati, perlomeno parliamo del nostro, perché ci sono stati che nazioni che investono un po' più di noi rispetto al prodotto interno lordo, ma finché scuola, istruzione, educazione, università e sanità rimangono all'interno delle logiche dei bilanci e delle finanziarie, è ovvio che vuol dire che non sono ritenute strategiche come dovrebbero. Con questo non faccio assolutamente, non è una, né una critica, né, è soltanto dirvi qual è lo stato delle cose. A questo punto il disagio che si annida nella maggior parte della popolazione e non in una parte minoritaria, io, voi, i miei colleghi docenti, faccio l'esempio della Sicilia, siamo la minoranza dei cittadini e siamo quella minoranza a volte più emancipata di altre, più culturalmente elevata di altre, ma il ventre molle della nostra regione, del sud Italia, è fatto da tutti i ragazzi che vivono nelle borgate, crescono nelle borgate e in queste recuperano la maggior parte della loro formazione ed educazione. Nello specifico, solo per fare un esempio, io insegno in un quartiere che si chiama Danisini e che per chi non è di Palermo, ma anche a volte per chi lo è, semi sconosciuto, ed è un quartiere che ha la stessa stregua, con problematiche diverse rispetto ai più famosi quartieri come lo Zen 2, vive problemi di abbandono, dispersione e disagio sociale con grande intensità li vive, e li vive non su poche persone, perché se noi contiamo quanti vivono alla periferia, quanti crescono in periferia, ci rendiamo conto che il grosso dei nostri cittadini, dei cittadini delle nostre, soprattutto delle città più grandi. Io adesso vi faccio vedere, condividerò il desktop e partiremo oggi dalla riflessione. Spero che qualcuno, guardando queste parole che vi farò vedere da un sito più che istituzionale, ascoltando la mia riflessione finite con le parole che leggeremo, spero che qualcuno possa pensare vorrei che dopo questo primo approccio ci fossero già, nel caso in cui appunto voleste, degli interventi di riflessione e di confronto. Quello che sto per condividere è il sito istituzionale del carcere dei minorenni di Palermo, del famoso carcere Malaspina, il carcere in realtà per i minorenni e istituto di rieducazione. E allora vado a condividere, l'avevo visto come si faceva, lo ritroverò. E allora condividi, dov'è condividi? Marco, ci sei per aiutarmi? Non lo vedo più, condividi desktop. Eccolo, condividi desktop.
Devi fare il condividi.
Qualcuno un ok nella chat.
Ok.
Lo vedete, vero? Perfetto. Quindi questo è il sito istituzionale dell'Istituto Penale per Minori di Palermo. Io non vi farò vedere video, leggeremo insieme qualche riga per vedere come viene presentato e cosa, e riflettere insieme su queste parole che leggeremo. L'istituto si trova all'interno del complesso Malaspina, che occupa gli spazi della villa settecentesca Palagonia, luogo di interesse storico-artistico. È parte di uno dei quartieri residenziali di Palermo. Lo si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici. Sembra la presentazione di un museo, di un'attrattiva, cioè ci dice qua che è una villa settecentesca, è all'interno di uno dei quartieri residenziali, che i mezzi pubblici lo raggiungono, quindi una presentazione appunto da monumentale, ecco. La struttura nel suo insieme ospita, oltre all'IPM, che appunto è l'Istituto per Minori, anche altri servizi di giustizia minorile, ma andiamo avanti. quello che vi voglio fare vedere sono, per esempio, queste immagini di corridoi luminosi, bianchi, campo di calcetto, lo staff, i detenuti, lasciamo stare i reati, scuola, quindi c'è il CPA all'interno e il CPIA, i ragazzi possono prendere la licenza media, c'è la biblioteca, c'è il servizio di mediazione culturale, ci si occupa di formazione professionale, ci sono attività ludico-ricreative, c'è il progetto Panormus, c'è il progetto Giovani Sport Legalità, c'è il progetto Artisticamente, c'è il progetto Ci Vediamo nel Teatro, laboratorio di ceramica, strumenti a pizzico, progetti per fatti una risata, yoga, progetto Semina la Libertà, progetto Liberiamoci, poi ci parla della sanità, basta già così. Adesso siamo tornati. Allora, vorrei sapere se rispetto a quello che vi ho letto vi nasce qualche impressione, vi suscita quello che ho letto qualche pensiero. Perché il centro del messaggio che io vi voglio dare, sia in questo incontro, che è quello che poi farò, diciamo, successivamente, nella settimana prossima, se c'è qualcuno che vuole scrivere in chat o attivare il proprio microfono per dirmi se vi suscita qualcosa, do per no questo silenzio, o è perché ancora non abbiamo un approccio per il quale possiamo abbattere eventuali timidezze? E allora ve lo dico io. Voi sapete che alcuni dei ragazzi che oggi sono al Malaspina sono stati miei alunni. Io ho insegnato prima 14 anni a Borgo Nuovo, adesso da 5 anni sono ai Danisilli. E non è solo il senso di fallimento che può avere un insegnante nel vedere un proprio studente detenuto. La rabbia che mi fa leggere questo sito è che molti dei miei alunni, ex alunni, e molti degli attuali alunni non le hanno avute mai queste possibilità quando erano fuori. Viene riscritto la realtà idilliaca che non corrisponde alla realtà, a mio parere. Ed è assolutamente una giusta riflessione, Elisabetta. In più vi dico che, siccome molti di questi laboratori si fanno realmente là dentro, la rabbia è proprio questa. I miei alunni queste attenzioni prima non le hanno avute e non le avranno dopo, quando usciranno nuovamente dal Malaspina. Questa cosa ci palesa qual è l'attenzione che lo Stato, che il nostro Stato, la nostra nazione ha nei confronti della formazione, dell'educazione, del recupero sì, Corinne, è vero che è molto ammiccante, che la realtà è un po' diversa là dentro, però vi assicuro che tutti questi laboratori vengono fatti. Poi è chiaro che l'ambiente è un ambiente difficile, un ambiente che è ovvio, un ambiente in cui il bullismo è assolutamente presente, ed è un bullismo molto trasversale tra i ragazzi, tra secondi i ragazzi, insomma, si attivano dinamiche là dentro. Quello su cui vi voglio fare riflettere è proprio questo: molte delle opportunità che a questi ragazzi vengono date dall'interno del percorso di riabilitazione dentro il carcere, non le hanno avute. Quindi lo Stato cosa dice? Io ti rieduco perché tu hai sbagliato. Al che lo spaccato che vi voglio dare io è: non si deve arrivare a rieducare perché si è sbagliato. Il passo precedente è che forse quelle opportunità andavano date nel percorso di formazione e di educazione di questi ragazzi, perché molte volte nel rapporto tra la scuola ed il territorio, soprattutto in territori difficili, noi ci troviamo a, senza voler vittimizzare la figura dell'insegnante assolutamente, una cosa che, ripeto, ha le sue difficoltà. Queste sono le difficoltà della professione e queste noi affrontiamo giornalmente, ovvero un rapporto non sempre lineare tra il territorio e l'istituzione scuola. Le condizioni del carcere minorile quindi migliore di quella che hanno i ragazzi al di fuori di esso, non dico che è morena, non dico che è migliore, dico che tutti questi tutte queste attenzioni non è detto che le abbiano avute prima, cioè la scuola lavora con i fondi che il ministero gli dà, oltre diciamo al lavoro frontale che fa l'insegnante, che cerca di fare sempre in modo da poter tarare la sua presenza rispetto a un territorio. Ma voi immaginate un insegnante che insegna, un attimo che finisco di leggere gli altri due messaggi che erano arrivati, ha a che fare col fatto che dentro il Malaspina arrivano dei finanziamenti grazie a dei progetti esterni, mentre la scuola pubblica non ha visto altro che tagli negli ultimi anni. Anche questo forse non migliora in quanto tale, dato che sempre da un carcere minorile stiamo parlando. Il problema è che tale attività di educazione e sensibilizzazione non vi sono all'esterno. Esattamente, Mario. Credo che l'educazione sia un buon punto di partenza per non finirci dentro. A questo proposito, infatti, dico, le osservazioni che state facendo sono assolutamente quelle che mi fa piacere leggere e che mi aspettavo. Io non sono qua, ecco, quello che vi voglio dire, io non rivendico la povertà della scuola, non rivendico la ricchezza del terzo settore, ovvero, cioè, non rivendico il fatto che molte risorse finanziarie vengono date al terzo settore, perché io ritengo che scuola, terzo settore, carcere abbiano ognuno la sua funzione. Quello che vi voglio dire, il messaggio che vi voglio dare è che è quello iniziale, ovvero quali sono le priorità per il nostro sistema. La priorità, l'educazione, l'istruzione e la formazione sono una nostra priorità. Credo che questo è uno dei fattori che ci dimostra che ancora abbiamo tanta strada da fare finché si possa dire che scuola, educazione, formazione siano nostre priorità. Non lo sono in questo momento. Irene, alcuni ragazzi partecipano, devo dirti, con una risposta molto positiva, lo fanno con grande voglia, perché non tutti quelli che arrivano al carcere minorile sono malerba, come si dice da noi. Ci sono ragazzi che hanno vissuto delle situazioni, come lo vedremo quando parleremo del bullo, più di chi è bullizzato, hanno vissuto delle situazioni che li hanno portati ad essere quasi obbligati dal territorio e dallo spaccato che vivono a sbagliare. Altri si sentono costretti perché sono malerba, ma sono malerba, parliamo sempre di ragazzi, sono malerba perché hanno vissuto qualcosa. C'è i fenomeni del disagio, della povertà educativa. Io purtroppo non posso attribuirli mai al ragazzo, fosse anche quello che sbaglia tra i due, ci siamo. Io purtroppo devo attribuire la colpa alla collettività di adulti, quindi mettendomi dentro anch'io in questa collettività che ha il dovere di far qualcosa, ognuno per parte propria, e non sempre lo fa. Questa cosa vi rimanga in mente perché quando vi doveste trovare non solo ad operare come educatori, come docenti o come qualunque altra figura all'interno del mondo della formazione e dell'educazione, ma anche se vi ci doveste trovare come professionisti, dovete sempre tener conto che chi avete davanti non ha avuto, perché non è la minoranza come noi, tant'è che i numeri parlano chiaro, diciamo, rispetto al numero di laureati, rispetto all'Europa, noi siamo una minoranza rispetto al popolo italiano, che è fatto di altro e che in questi giorni tra l'altro sta venendo fuori, cioè il popolo di chi ha lavorato in nero, il popolo di chi si porta dietro le proprie famiglie, i propri figli in questo momento, quindi è quello lo spaccato maggioritario del nostro paese. Poi ci siamo noi che avremmo il dovere di, come corpo intermedio, sia culturalmente che socialmente, di preoccuparci di un unico sistema di formazione. Ora ogni tanto magari vi darò qualche frase per la quale però non citerò l'autore, ma non perché voglio appropriarmi di frasi altrui, ma perché non voglio essere, diciamo, etichettato rispetto agli studi che ho ritenuto più significativi nella mia formazione, durante la mia formazione. Ma qualcuno ci ha detto: in Italia la rivoluzione non si farà mai più perché ci conosciamo tutti. Vuol dire che chiunque, a prescindere dall'altro, fa delle scelte e porta avanti un modo di vivere e di migliorare il suo piccolo, che dipende da quello che ha ritenuto fondamentale. Poi il fatto di conoscerci tutti ci tiene purtroppo nella condizione di non poter mai fino in fondo essere o fare o agire per ciò che dovrebbe essere fatto e ciò che dovrebbe essere agito. Quindi noi abbiamo uno spaccato, che è un ampio spaccato, lo spaccato del disagio. Questo spaccato, che viene curato, non prevenuto, ecco qual è la cosa che dobbiamo tenere a mente. Tra l'altro questi sono termini che ormai sono entrati nella nostra quotidianità: la prevenzione, la cura. Noi lo curiamo e c'è il malaspina. Non lo premiamo rafforzando le istituzioni educative, le agenzie educative, anche quelle territoriali. Vi faccio un altro esempio per far capire. Ma secondo voi un docente che ovviamente deve essere insieme a altri pubblici ufficiali portatore sano di legalità, di, voi lo vedete quando ci siete passati da qualche anno a ricordare Falcone, ricordare Borsellino, il senso civico e bla bla bla. Ma voi credete che un insegnante, nel caso specifico io, che la mattina entra in un quartiere come i Danisilli, ma secondo voi se io dicessi ai miei alunni che il male di Palermo, della Sicilia e dell'Italia è il padre abusivo, ma secondo voi io starei comprendendo il luogo dove sono e tanto più starei comprendendo la mia professione fino in fondo? No, credo che starei per il conto seguendo una sbagliata, un'errata linea di convincimento, di buonismo, di perbenismo. Invece quello che un insegnante deve fare sempre e comunque, perché io lo faccio ai Danisilli perché ci sono queste condizioni, voi lo farete nelle vostre scuole piuttosto che nelle vostre professioni rispetto alle condizioni che troverete. Quindi io non posso la mattina dire ai ragazzi tuo padre è abusivo ed è il male, il carabiniere con la divisa è il bene. Allora funzione di un insegnante, ecco perché io, nonostante il percorso accademico, io ci tengo sempre a dire: no, io sono maestro, non professore. Ma anche qua non voglio fare un discrimine, anche qua mi ha colpito durante la mia formazione una frase che diceva il fu un grandissimo maestro drammaturgo teatrale italiano, durante una manifestazione disse: il professore insegna ciò che sa, il maestro, cioè, scusate, il professore insegna ciò che sa, il maestro ciò che non sa, a volere sottolineare che il professore ha una grande e approfondita preparazione specialistica per la quale può spaccare il capello su un settore, il maestro, e faceva ovviamente l'esempio di un giovane pittore che entra nella bottega di un altro pittore, non è che gli dice insegnami, guarda, lui guarda e impara, ecco perché il maestro insegna ciò che non sa. Allora, questo ciò che non sai, cosa vuol dire? Vuol dire che prescindendo dai dettami della professione, noi lavoriamo in una situazione per la quale abbiamo necessità di capire il posto dove stiamo. Insegnare, ecco perché la scuola dovrebbe essere per tutti e per ognuno, come diceva un altro grandissimo pensatore italiano, per tutti e per ognuno, per tutti e per ognuno, perché la scuola è così capillare nei territori che non si dovrebbe poter permettere queste grandi sacche di povertà educativa, che poi portano al bullismo, che poi portano alla incomprensione religiosa, all'incomprensione culturale, alla Noce, quartiere Noce di Palermo, che è un altro dei quartieri nei quali opera ormai da anni e nei quali opera la professoressa Salemi, che conoscerete nei prossimi giorni, il professore Ganazzoli, che conoscerete nei prossimi giorni, c'è ci sono le comunità più grandi di extracomunitari, tutti erano quelle del centro storico, le comunità più grandi, in realtà non è così, perché Noce, tra Noce e Zisa ci sono le più grandi comunità bengalesi e tamil di Palermo. Voi sapete che siamo a terza generazione là, cioè vuol dire che siamo così piccoli a volte che non approfondiamo i temi, ad esempio quello dell'accettazione, dello scambio, dell'integrazione culturale, e noi pensiamo che una prima generazione debba essere integrata con una terza generazione, cosa che è assolutamente sbagliata. Alla Noce, quindi, siamo a terza generazione, vuol dire che da 25 anni, da 30 anni ci sono comunità che vanno crescendo. Sapete da quanto tempo noi non sentivamo più dire la parola negro in una classe? Noi non lo sentivamo da anni, proprio perché, essendo a terza generazione, non c'è bisogno del MIUR che mi dice come fare integrazione. Quell'integrazione di fatto è già avvenuta con i propri conflitti territoriali, con i propri conflitti personali tra gli abitanti autoctoni indigeni della Noce e i nuovi abitanti della Noce. Sono stati risolti tra prima e seconda generazione e non c'erano più alla terza generazione. Un alunno che entra in classe alla Noce, alla Zisa, piuttosto che in Viale Strasburgo oggi, non se lo pone il problema, a meno che, e qua c'è il ritorno delle classi di ex studenti che adesso sono diventati famiglie, il ritorno di che noi gli abbiamo dato, perché è chiaro che il bambino dice nuovamente negro in classe perché lo sente dire a casa, non perché ne ha la percezione come fosse un problema. Perché molti dei problemi di quali parleremo, dei disagi di quali parleremo, dal bullismo alla non accettazione delle differenze di genere, alla violenza sulle donne, alla intolleranza razziale, sono problematiche che vengono create e che la scuola si trova a dover gestire, non perché ovviamente il soggetto alunno, il soggetto giovane, il soggetto bambino ne è portatore di per sé, non sono concetti primitivi come il concetto di numero, ci siamo, sono concetti ovviamente socialmente indotti. Quindi se io ho cresciuto due generazioni di alunni che ora sono genitori e li ho cresciuti non rivendicando la centralità e la strategicità dell'educazione rispetto al sistema paese, è ovvio che mi ritrovo genitori che, e qua entrano fattori come l'analfabetismo di ritorno, ecco, oggi viviamo credendo che basti che io sono iperprofessionalizzato e posso tirare il mio carro, e credo che periodi come quello che stiamo vivendo oggi dovrebbero disincentivarci ancora di più rispetto a questo pensiero, o ognuno per propria parte decide di dedicare un pezzo davvero al progresso di questo paese, e questo lo fai soltanto se ti rendi conto dello status di partenza. Quindi il disagio inteso in modo ampio è sicuramente uno dei problemi fondamentali, che poi si tira l'economia, che poi si tira la strutturazione del nostro paese, il peso del nostro paese nei confronti dell'Europa. In questi giorni abbiamo visto un po' tiepido il rapporto tra la Germania e la visione che ha nei confronti degli aiuti e della ripresa, e molti dei quotidiani tedeschi riportano una solidarietà nei confronti degli italiani con una spinta folcloristica, però con una spinta data ancora da ciò che noi abbiamo portato come dote in questi anni. Su questo argomento torneremo. Ora una serie di su questo qualcuno vuole intervenire, vuole aggiungere, vuole integrare, vuole dissentire, che è la cosa in realtà che mi farebbe tra le cose che mi farebbero più piacere, che qualcuno argomentasse un dissenso anche emotivo, cioè non per forza un dissenso concettuale, anche forse un dissenso che sentite dentro, dicendo no, io non la penso con questo motivo, anche se non fosse un motivo strutturato, fosse qualcosa che vi viene in pancia. Vi prego di in ogni momento potermi fermare e dirmelo. E questa metodologia del dissenso è una delle metodologie, a mio avviso, più arricchenti nel rapporto tra docente e discente. L'idea che io possa entrare in una classe, dire ciò che penso, dirlo nel modo in cui credo che sia giusto, ed avere dall'altro lato qualcuno che mi dice no, io la vedo in modo diverso, molte volte è stato veramente il volano per continuare a dire che è la professione, quella dell'insegnamento, che se rinascessi rifarei, nonostante, ripeto, tutte le difficoltà del caso. Io procedo. Intanto, chiunque volesse appunto intervenire o dissentire, ditelo come volete, ma il dissenso è piacevole, perché è un altro degli aspetti che creano molte volte l'incomprensione e l'incomunicabilità tra ruoli, tra il ruolo del docente e il ruolo del discente. Abbiamo uno schema, lo schema vuole che il docente a volte, ma non per caos, diciamo solo di bigottismo, a volte diciamo culturali, veda il rapporto con il proprio discente come un rapporto che ha una forma prestabilita, deve avere un canone prestabilito, e questo ovviamente mette un muro, perché se lo scopo è il dissenso, io posso dissentire, ecco perché lo scontro generazionale tra padri e figli è una costante della maturazione e della crescita di ognuno di noi, io dissento nei confronti di chi credo di avere la confidenza per poter dissentire. No, si dissente nei modi, nei tempi, certo, con un minimo di forma, ma se l'alunno riesce a dissentire con me è perché ha creato un rapporto. E il rapporto è quello di vedermi come adulto rappresentativo, non come colui che si frappone fra il suo percorso e la possibilità che questo percorso venga rallentato. Ciò detto, tra i disagi più, diciamo, frequenti, che più frequentemente il nostro paese si trova ad affrontare nel mondo della scuola, della formazione e dell'educazione, appunto c'è quello del bullismo, disagio che rientra in diverse categorie. Dal punto di vista, starò a dirvi dal punto di vista etimologico la parola bullo, bullismo da dove deriva, dico, sono cose che trovate, potete ricercare da soli, soltanto un contenuto, perché molte volte le parole nel corso del tempo non dico che cambiano significato, ma cambiano prospettiva. All'inizio il termine era adoperato in ornitologia, figuratevi, per indicare uno stormo di uccelli che si scagliava contro il predatore, quindi uno stormo di piccoli uccelli contro un falco, ad esempio, ci siamo, per difendere i nidi, per difendere lo stormo. Quindi il rapporto era tanti contro uno, tendo quindi descrivere chi sa più che l'attacco, mentre adesso il bullismo noi lo vediamo come la prima cosa che immaginiamo, una delle prime cose che immaginiamo è l'attacco di uno contro uno, di un gruppetto contro uno o un gruppetto contro un gruppetto ritenuto più debole, più vulnerabile. Ci troveremo anche con Evita, che nei prossimi giorni conoscerete pure, che è una psicologa, a vedere quali sono gli aspetti di entrambe le figure, perché non dimenticate mai che il bullo è vittima a sua volta. Credo che anche questo possibilmente vi sia chiaro già di partenza, però non c'è la considerazione, la giusta considerazione nei confronti di questo concetto. Si cerca sempre di prevenire il bullismo parlando di ciò che è... Scusate un secondo. Ragazzi, vi posso chiedere di fare 2 minuti di pausa? È possibile, Chiara? Allora vi chiedo proprio 2 minuti che ho...
Sì, salvo, certo.
A che ora? Chiara, arrivo subito.
Sì, 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 10 minuti, tranquillo.
Ok, eccoci. Ci siete? Ritengo di sì, ok. Intanto sì. Sono arrivati alcuni messaggi che avete... potuto sì. Leggere anche voi dalla chat. Questo su questo di Corinna mi volevo soffermare un secondo, perché ritengo assolutamente, diciamo, condivisibile il pensiero. Solo su una cosa voglio dire a tutti, a Corinna in particolare, quando noi diciamo persone meno fortunate di noi, Io vorrei che voi la impostaste anche in questo modo, perché è il modo per rappresentare il sentimento di empatia confronti dell'assistenzabile, credo, non solo per la professione dei docenti, ma indispensabile, diciamo, per l'uomo in quanto tale. L'impostazione però che vorrei che voi visualizzaste è più relativa a una convenienza, prendete questa parola nel modo più nobile, una convenienza collettiva. Ovvero, ritenere di doversi chi è meno fortunato di noi è un sentimento. Noi dobbiamo immaginarci uomini razionali nel intraprendere un percorso che razionalmente ridefinisca l'uomo e ridefinisca l'uomo quale appunto animale pensante, cioè molte volte l'empatia, il pensare ed agire nei confronti di chi è meno fortunato di noi, si sviluppa anche come forma di, come modo di lavarsi un po' a volte la coscienza, perché se io ritengo che qualcuno sta peggio di me, sta male, che questo non è giusto, io ritaglio una parte del mio tempo affinché ciò non succeda. Io credo che invece vada collettivizzato nella lotta alle povertà educative, nella lotta al bullismo, come ad altri fenomeni. Perché? Perché è chiaro a tutti che il bullo di scuola, sì, dicevo, noi dobbiamo proiettarci verso il concetto di convenienza, riduzione, prevenzione del bullismo come di tutti i fenomeni di povertà educativa, non solo di empia, non solo di sentimentalmente essere trasportati nei confronti di chi sta peggio di noi. Noi dobbiamo razionalizzare la scomparsa e il percorso che ci porta alla scomparsa, alla riduzione, alla prevenzione di tutti questi fenomeni. Perché è ovvio a tutti, che è ovvio per tutti, che il bullo di oggi è il nostro oppositore professionale domani. Cioè, il bullismo non è un fenomeno che a 16 anni passa senza lasciare nessun tipo di strascico, ci siamo, né per il bullo né per chi è bullizzato. Cioè, noi non diciamo che siamo tutti uguali perché siamo buoni, noi siamo tutti uguali perché razionalmente siamo tutti uguali, ci siamo. Noi siamo. Non diciamo tolleranza nei confronti delle altre religioni, noi diciamo accettazione, perché non bisogna, perché se noi viviamo come tutto ciò che noi viviamo come problema, è qualcosa che vogliamo abbattere perché o ci dà fastidio, ci siamo, o ci ostacola o ci intralcia. Io credo che ogni fatto dell'uomo non sia meramente da catalogare come fatto positivo o negativo. Il fatto dell'uomo è un fatto dell'uomo e come tale va razionalizzato se conveniente per la società o non conveniente. Dico che potrebbe sembrare quello della convenienza, cosa legata esclusivamente a mercato, commercio, egoismo. In realtà no, l'egoismo della razza, intesa come uomini, deve guidarci. E E il nostro egoismo ci deve far dire che siccome il bullismo, come la dispersione scolastica, come il femminicidio sono cancri della nostra società, non possiamo ad essi rilasciare parte del nostro tempo affinché scompaiano. Ci siamo. È come nella lotta alle mafie, non volendo appunto, cerco più possibile di rimanere su una direzione equidistante dalle posizioni, ecco, non che io non ne abbia una o che non mi sia chiaro da che parte io stia, però ogni volta che noi decidiamo di fare la lotta a qualcosa, fosse la lotta alla mafia, fosse la lotta al bullismo, fosse la lotta alla violenza sulle donne, lo facciamo sempre credendo di poter risolvere, cacciando da qualcuno, risolvi. Cioè c'è la povertà educativa, allora diciamo alla scuola risolvi con queste quattro lire e crediamo di avere politica di risoluzione e di prevenzione. Diciamo alle associazioni di terzo settore, mi fai il doposcuola e mi risolvi questo problema. Noi non abbiamo una visione di convenienza di questo Stato, di questa nazione, della nostra cultura. Faccio un esempio che io sono una delle cose, diciamo, più lontane dall'idea del fascismo, sono una delle persone, diciamo, mi ritengo fortemente convinto dell'assurdità di questo pensiero. Però non posso che puntualizzare una cosa. Quando il buon, scusate se sembra quasi che lo dico ironicamente, ovviamente, Mussolini governava ritenendo conveniente, ritenendo strategico, ritenendo forte pensiero di un'idea, la scuola mise a capo della scuola un filosofo Gentile, non mise una sciacquetta, cioè non mise una soubrette, ci siamo, perché in quel tempo era chiaro quanto fosse strategico e importante il mondo dell'istruzione, della formazione, dell'educazione. Noi abbiamo specificatamente in Italia perso il filo da fine degli anni 90 in poi. Non è una chimera quando voi sentite dire prima ero leader nel concepimento dell'educazione, dei metodi educativi, formativi, a poco arrivavano i problemi e cominciavamo a studiarli, non mutuavamo da soluzioni. Noi le immaginavamo rispetto a quella che era l'Italia, rispetto a quello che era l'italiano. Noi siamo stati antesignani e lo siamo ancora rispetto alla non solo sensibilità empatica, ma alla razionalizzazione di ciò che serviva all'alunno disabile, al bambino disabile. Ci siamo, noi su questo l'abbiamo inventata noi la figura dell'insegnante di sostegno, l'abbiamo strutturata, l'abbiamo arricchita ogni volta di più, perché abbiamo deciso di studiare su quella cosa, perché abbiamo deciso di investire su quella cosa. Su tanti altri aspetti noi abdichiamo all'investimento. Faccio un esempio, anche qua sicuramente vi darà a qualcuno darà fastidio che io possa dire una cosa di queste, ma non sono un rigido bigotto, ma e non sono neanche uno contro la solidarietà in sé per sé, ma io non posso accettare che nelle piazze italiane di domenica in domenica, per sovvenzionare la ricerca, si vendano uova di Pasqua, arance e azalee. Che Stato è uno Stato che vende per strada, che fa vendere ad associazioni azalee per strada per sovvenzionare la ricerca? E oggi, in questo momento di coronavirus, i ricercatori che hanno isolato il virus sono dei precari statali. uno Stato che si dà delle priorità alte, è dato che dalle tasse mi toglie, dallo stipendio, oltre alle tasse che già mi toglie, mi può levare altri 5 euro al mese in più. Ma è lo Stato che deve finanziare la ricerca. Non può essere, con tutto il rispetto, Teleton, AIL, tutti, chi più ne ha, chi più ne metta, non è uno Stato che ha come priorità la ricerca, uno Stato di questi, perché lascia al privato, a colui che possibilmente, è come le associazioni di categoria, le associazioni, nascono quando? Quando manca qualcosa. Mancando la ricerca, nascono associazioni, enti, sui quali appunto ed è là che io non mi schiero, a me non importa che siano bianchi, rossi, che il 40% del loro bilancio non arrivi effettivamente alla ricerca ma vada in spesa, non è quello. Quello che vi dico è che è la chiara e palese dimostrazione che alcuni temi non sono centrali, non sono ritenuti centrali per lo sviluppo del nostro paese. Certe volte ci facciamo prendere da ciò appunto che succede fuori, ed è l'esempio che faccio sempre quando mi trovo a parlare con studenti universitari, quando dico noi abbiamo mutuato il 3+2 dal sistema inglese, dal sistema anglo-americano, diciamo, perché non abbiamo avuto la capacità di studiare un sistema e un metodo che funzionasse in Italia, tant'è che l'abbiamo mutuato a volte, ora non so di che corsi di laurea siete, non so né da dove venite né verso dove volete andare, però abbiamo inventato a volte figure professionali non esistenti nel nostro tessuto sociale, economico e produttivo italiano. Abbiamo semplicemente mutuato un sistema. Ora, è da folli pensare che un sistema e un metodo possa funzionare per la sua bontà intrinseca ovunque noi lo applichiamo. Cioè, è da folli, è ovvio che se io condivido il suo pensiero, non so assolutamente, il punto è che oggi lo Stato non siamo noi, un'entità che dovrebbe crescere insieme al suo popolo, ma è qualcosa che è altro, estremo e pericoloso, tutto se non richiede. Allora Elena, sì, è così, ora ci arrivo, ora ci torno su questo tuo pensiero. Quindi dicevo, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un sistema che funzionava benissimo, diciamo, nel mondo anglosassone, ovvero ti lauri a 21 anni, ingegnere, ovviamente trovi la Samsung là in loco, la Samsung dai 21 ai 23/24, mettendoti subito sotto, fa di te un ingegnere con gli attributi. Abbiamo pensato che fosse questo che mancava all'Italia, cioè che noi dovessimo prima possibile, in realtà sappiamo tutti qual è stato il motivo, dovevamo una volta entrati nella questa Unione Europea, questa Comunità Europea, recuperare i dati rispetto alle statistiche che ci vedevano con meno laureati rispetto che in altri paesi. Allora abbiamo detto, ma noi abbiamo meno laureati perché i nostri corsi durano di più, diciamo che il laureato è quando prendi i primi 3 anni. Bene, va benissimo. Se tu avessi incardinato i corsi di laurea rispetto a ciò che l'Italia necessita per il suo tessuto sociale, produttivo, quando io ero non vi dico quanti anni, dico quanti 20 chili fa, ero un vostro collega all'università, mentre io ebbi la fortuna di entrare in un corso ministeriale che allora era abilitante, ovvero scienze della formazione primaria, proprio fui tra i primi laureati, arrivò il 3+2. E allora nacquero tanti corsi di laurea, scienze, appunto, educazione della penna, psicologia del cestino, ingegneria dell'altra cosa. Rendiamoci conto che la società non le cercava quelle figure. La società non le cercava. Con gli sforzi dei pochi intellettuali italiani, a poco, quelle figure cominciano ad esistere, ma con un gap, con un ritardo di tempo che ha ammazzato almeno un paio di generazioni. Perché? Perché, ripeto, e torno indietro al concetto principale, che è alla base, io non vi sto stonando la testa in maniera pressante e specifica sugli argomenti di cui però sentirete parlare nei prossimi incontri, perché voglio che il punto di partenza chiaro, prescindendo che si parli di bullismo o che si parli di dispersione scolastica, il punto di vista chiaro che dovete, che dobbiamo avere, perlomeno quello che io propongo e che per la sensibilità e il percorso di ognuno può essere appunto più o meno condivisibile, è: noi non definiamo più cose strategiche in Italia, ma definiamo cose contingente. Cioè ci svegliamo, c'è un problema e affrontiamo quel problema. Questo ci ha fatto perdere tutto il vantaggio che avevamo costruito nel corso di decenni. Tornando quindi a noi, vi dicevo poco fa, scusate se ogni tanto mi dilungo su qualche contenuto, ma credo, qualche concetto diciamo che può sembrare astratto, ma credo che, ripeto, dirci da dove veniamo ci mette nelle condizioni di andare insieme fino a dove appunto questo percorso ci porterà, in maniera sicuramente più schietta, più sincera, più aperta. Quindi, tornando a noi, tutto quello che noi chiamiamo disagio, compreso il bullismo, compresi altri fenomeni che abbiamo citato, eliminarli. Conviene fare prevenzione, conviene a chiunque spenderci la propria professionalità, il proprio tempo, perché? Perché chi spende, chi investe la propria formazione, il proprio tempo e lo investe realmente per una collettività che si chiama Italia, che possiamo chiamare Europa, chiamiamola come vogliamo, lo fa per un egoismo collettivo, quindi è una convenienza collettiva, perché noi, vi ricordo, siamo minoranza rispetto ai 7 miliardi di abitanti del pianeta Terra. Noi siamo minoranza. Allora, se una minoranza emancipata non riesce a tirar dentro tutto il resto, lavora per se stesso, vuol dire, ma non lo dico anche là nel senso di egoismo, cioè è ovvio che la sicilianità molte volte noi la vediamo come risposta, ecco, la vediamo più agli incroci per strada, a volte la sicilianità nello sguardo, nell'atteggiamento, nella mimica facciale con la quale sfidiamo, siamo sfidati all'incrocio di una strada, piuttosto che nella meraviglia di un guttuso, piuttosto che nella... ma perché è convenuto a tutti questo. Quindi, tornando a noi, lo spaccato della maggioranza dei soggetti che necessitano di interventi educativi è la maggioranza delle persone che rilevano anche su se stesse la maggioranza. Il più grande tasso di povertà educativa. Il contrasto alla povertà educativa, la prevenzione, e nel caso specifico del bullismo, avvengono secondo diverse teorie, diverse metodologie, così come succede in ogni settore del sapere dell'uomo, si sviluppano diverse paideie che portano ad intervenire molto spesso di metodi integrati, molto spesso a secondo delle situazioni, perché siamo sempre là, un metodo non può essere sul libro il miglior metodo e nel campo il miglior metodo. È ovvio che si va per sfondi integratori, si usa metodi appunto integrati, si cerca di coniugare l'empatia, come diceva la nostra amica Corinna, l'empatia con la razionalità, in modo tale che l'empatia metta il docente nella condizione di essere ascoltato, perché è l'unico modo. Non vi farò esempi che conoscete benissimo nella vostra carriera, come nella mia, come in quella purtroppo dei miei alunni. Io potrò essere sembrato in alcuni momenti un barbone, docente barboso, noioso, in altri possibilmente la vita da conquistare. Cosa cambia? Perché alcune volte sì, alcune volte no? La conoscenza del luogo, la conoscenza del dove si opera, ti fa scegliere il metodo. Non sempre la scelta del metodo è azzeccata, quindi l'insegnante giornalmente cerca di modificare quando la crisi educativa, il patto formativo tra docente e discente ha un momento di flessione, cerca di rivedere il metodo, di integrarlo, di cambiarlo, ma si parte dal codice che trovi. E su questo voglio spendere una parola, magari qualcuna in più. Riconoscere il codice del luogo, del territorio, di dove ci si trova, è fondamentale. L'esempio è il seguente. Finché io ho insegnato, i primi anni della mia attività di insegnamento, ero così preso dalla gioia di aver raggiunto un traguardo che ritenevo ancora socialmente importante, una posizione socialmente importante, non da altri punti di vista, perché è chiaro che chi decide di fare l'insegnante mette in conto di non arricchire nella propria vita, ma chi decide di fare insegnante è anche colui che decide di vivere nel modo più umano e convenientemente umano, tornando al discorso di prima, possibile. I primi anni era rose e fiori, perché avevo in testa i metodi studiati all'università, ne ho cominciati ad applicare tantissimi, dai test sociometrici per capire le dinamiche che si evolvevano, anzi vi consiglio, prescindendo dal vostro corso di laurea e dal vostro percorso, di andare a recuperare il test sociometrico di Moreno, questo sì, faccio nome dell'autore, perché vi dà un'idea molto importante di ciò che voi per primi avete vissuto come alunni, come studenti, e che si vive anche nelle dinamiche di adulti, ovvero i legami, gli intrecci e le dinamiche che si creano in un gruppo classe, come si creano in un gruppo di lavoratori da grandi. Quindi i primi anni, bene, dico, io avevo tanto, ma non ascoltavo. Io ero arrivato con la mia rispetto alla docenza, rispetto all'insegnamento. Non ho mai avuto, per dirvi la verità, la convinzione di chi entrava in classe doveva insegnare qualcosa. Questo no, perché comunque vengo da una esperienza molto di strada. Divento insegnante proprio per combinazione della mia vita, non è il mio percorso primario di studi, quello, ma comunque. Quindi i primi anni un docente è carico sia dalla voglia che ha di sentirsi realmente parte utile di un tutto, di un complesso, e dall'altra vuole provarsi, quindi vedere il risultato nell'altro. Negli anni successivi invece, quindi dopo i primi 4 anni, 3-4 anni, barra 5, ho cominciato a capire che era il codice che mi mancava. Cioè, avevo 28 anni quando ho iniziato a insegnare e mi veniva facile, a Borgo Nuovo piuttosto che allo Zen, mettergli la parola in siciliano, entrare in empatia, però mi mancava qualcosa. Mi mancava il recuperare appunto i codici dei luoghi in cui ero. E l'esempio che vi faccio, che comprenderete benissimo, mi porta proprio 2 anni fa alla fine di un corso, io l'avevo iniziato a intuire, io sono uno dei tanti, diciamo, della nostra minoranza, quando parlo dei tanti parlo di noi, non tra noi e gli altri, ma solo per dirvi sempre, tenete a mente che noi siamo minoranza. E io non stimo, non mi piace, non è per il mio orecchio la musica neomelodica, la musica napoletana. È il codice dei miei alunni dei simboli. È il codice dei miei alunni di Borgo Nuovo. E allora io non ho potuto fare a meno di studiare, quando si dice che studi per strada, studi fuori, quindi capisci il territorio in cui vivi, cerchi di padroneggiare i codici della gente a cui tu devi il servizio di insegnamento, prima cosa. E seconda cosa, se vuoi vedere i risultati, ripeto, non è il tuo codice che è sempre quello da utilizzare, ma devi recuperare il codice di chi ti sta davanti. Guardate, noi in questa esperienza, ovviamente per le ore che voi farete di questo seminario, ci sarà ben poca condivisione, diciamo, dal punto di vista fisico, della fisicità, cosa assolutamente fondamentale. E molti di voi in questo momento avranno possibilmente già staccato, staranno facendo altro. Però io vi dico che noi abbiamo oggi è il più inopportuno inizialmente per capire l'altro e i codici dell'altro. Quindi che cosa ho fatto io sostanzialmente? Ho violentato inizialmente il mio orecchio cercando di entrare nella logica e nel codice della musica neomelodica. Perché? Perché la mia idea era portare i ragazzi a De André, ora faccio degli esempi così. E allora cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prendere il neomelodico, ho dovuto selezionarne i contenuti, perché non sempre il neomelodico ha dei contenuti, soprattutto nelle borgate, nei quartieri, nelle zone un po' più periferiche delle nostre città, ha dei temi forti, dei temi che vanno affrontati con una grande mediazione nei confronti dei ragazzi, primo per non creare appunto, e secondo perché il cambio di visione da dentro i quartieri molto chiusi non è cosa che avviene in pochi giorni. Comunque, quindi ho dovuto fare l'orecchio al neomelodico. Dal neomelodico sono passato alla Balistreri. Quindi c'era uno slang, un codice comune che era quello dialettale, dallo slang napoletano al dialetto siciliano. Là ho cominciato a recuperare i contenuti. Cioè i contenuti del neomelodico che ascoltavano i miei ragazzi non mi piacevano, anche perché non sono uno che... ora vi farò un esempio per farvi capire. Cioè se c'è una canzone neomelodica che parla di un atteggiamento mafioso e lo esalta, è ovvio che cerco di chiederne la censura, ma capisco, non accetto, ma capisco che all'interno di quel codice musicale quel contenuto fa parte di uno spaccato culturale. E allora io cerco di cambiare codice arrivando alla Balistreri, quindi con una musica dialettale siciliana, dentro quel codice che mi ha permesso di portare i ragazzi dal neomelodico alla Balistreri, quindi di conoscere questo codice comune, ho preso che cantava la Balistreri. Quindi il percorso che ho cominciato a fare negli ultimi anni è esattamente un percorso maieutico, esattamente un percorso che nessuno all'università ti dà, o perlomeno, stiamo attenti, in maniera frammentata devo dire che poi ho ricostruito l'intero percorso di studio universitario e in maniera, ho rimesso i pezzi a posto e c'era tutto sommato questa cosa, però non in maniera così chiara, ho dovuto esperirla io. Codice codice neomelodico, codice della musica popolare siciliana, codice della musica popolare siciliana, contenuto tradizionale nostro, culturale nostro. Cibo.
Professore, non la sentiamo più da un po'.
Salvo, non ti sentiamo.
L'intero strumento. Mi sentite, vero? Male? Perfetto, allora provo a concludere, non vi voglio lasciare dicevo, recupero l'ultimo pezzo. Quindi che cosa ho fatto? Ho recuperato quel codice, il codice neomelodico, che io detestavo ancora adesso, sono diventato ovviamente un amante del neomelodico, ne ho sottratto parte dei contenuti, l'ho fatto diventare codice per loro riconoscibile, ovvero musica tradizionale, popolare, siciliana, quindi Rita Balistreri piuttosto che altri autori. Da lì ho cominciato a di nuovo. Quindi da lì ho cominciato a selezionare i contenuti. Sui quali poter approfondire, sui quali poter ritrovare le ragioni di una cultura e di uno spaccato. A cosa serve questo? Serve a dare una prospettiva. Quello che succede molte volte nelle scuole, mi avvio davvero alla conclusione, è questo. Vengono a pioggia fatti dei progetti che arrivano o dall'interno della scuola o dall'esterno senza una continuità o una finalità che sia in continuità col percorso educativo. Vi faccio un esempio. Delle più grandi i benefattori della povertà educativa, il quale non farò il nome, ma vi dico soltanto che erano delle associazioni di terzo settore, i cartelli di Africa, e ora si occupano di Zen, di Noce, di Danisini, di Palermo, ma è anche questo, dovremmo rifletterci su questa cosa. Che cosa fanno? Prendono i ragazzi meno fortunati, prendono i ragazzi poveri, prendono i ragazzi subculturati e gli fanno fare un bel laboratorio della durata di 30, 50, 80, 100 ore, fossero anche 100 ore. E conclusione del laboratorio, vanno a cantare questi ragazzi al teatro Massimo. Quindi hanno preso il povero dei danesi in Massimo. Per loro questo è stato un
modo per contrastare la povertà educativa. Anche qua ci rendiamo conto che quel bambino, quello studente lo ha visto quella volta e non lo rivedrà mai più nella sua vita. Ma se tu gli fai fare un percorso musicale e poi lo abbandoni, avendo visto che possibilmente c'è una competenza, c'è una passione, c'è una predisposizione, hai solo fatto più danno, gli hai fatto vedere che è bello il mondo dell'arte, che è bello il mondo del teatro, che è bello il mondo della musica, e poi lo hai ribattuto dopo aver fatto l'intervento sport. Perché la scuola, l'università, i sistemi educativi statali, anche qua non sono contro le scuole paritarie, sono assolutamente favorevole, perché comunque è l'opzione, bisogna sempre darla, l'opzione di scelta alle persone, ma l'importanza, la fondamentale importanza è la centralità di diritto statale, sta proprio in questo, nell'essere capillare, nell'essere presente in ogni momento della vita del giovane che cresce ai Davisini e che cresce in Viale Strasburgo, che cresce al centro di una città o che cresce in un paese minuscolo dove hanno soppresso di andarsene a scuola da un'altra parte. Quindi quello che serve è costante. La scuola non si può permettere interventi spot e non li fa, e non si può permettere che i suoi sodali, i suoi soci, i suoi partner li facciano, se no noi non facciamo lotta o prevenzione a nessun fenomeno. Noi abbiamo solo creato un altro spaccato di persone che molte volte non sono riuscite nella loro professione e che pensano che buttarsi nella scuola sia, comunque nel mondo dell'istruzione e della formazione, sia un modo per campare senza una prospettiva strutturata. Questo è un altro dei problemi che vive il mondo dell'educazione. Io per oggi, ripeto, siccome l'istinto, l'idea era proprio quella di attivare alcuni pensieri, io spero di esserci riuscito. Nel corso dei prossimi giorni, già partendo da domani, quando sentirete l'esperto in cyber security Gabriele Fegarotta, entrerete nello specifico di alcuni argomenti. Concludo dicendovi che anche su questo, il fenomeno del cyberbullismo, che approfondirete nei prossimi giorni, è un fenomeno che in buone sacche delle nostre città e delle nostre province è molto più marginale rispetto a quello che noi sentiamo. Immaginate, dico, la noce, la zise da Disini, il ragazzo che esce il pomeriggio continua ad avere il bullismo, quello fisico, che dal banco si sposta alla piazza. Ci siamo. Quindi in maniera sinergica va affrontato il problema, e in maniera sinergica deve diventare prioritario e conveniente per tutti dare nuove priorità al nostro sistema educativo. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio anche chi possibilmente ha trovato un po' narcotico l'intervento di oggi e ha fatto altro. Ci vedremo nei giorni, ci rincontreremo per un altro giorno insieme. Nel rincontrarci possiamo anche partire con dirci qualcosa che oggi magari non ci siamo detti. Ultima cosa, molti mi avete chiamato professore e di questo vi ringrazio. Se vi chiedo di chiamarmi Salvo perché voglio fare il piacione, ci siamo? Perché credo che l'impostazione di qualunque rapporto interpersonale sia l'impostazione di un rapporto tra persone. E anche qua magari su questa cosa riaprirò la prossima volta. Io ho cercato in tutti i modi di farmi chiamare Salvo dai miei figli, ma non perché volevo essere un amico, perché noi dobbiamo avere rapporti senza convenzioni, cioè il mio figlio, il mio nipote, il mio cugino attua dei sistemi di relazioni a volte falsate. però questo non è il tema di oggi. Ragazzi, grazie di nuovo. Cara, ci sentiamo fuori da questa piattaforma. Per la